presento io sono Roberto della rete di Lilliput, che è uno dei gruppi, delle associazioni che hanno organizzato questo miniciclo di due serate sul tema della crisi, tema attuale, molto attuale. Praticamente se ne sente parlare tutti i giorni, in termini soprattutto catastrofici. E niente, noi da questo, rispetto anche a tutte le cose che abbiamo sentito e che ci hanno passato, soprattutto i mezzi di comunicazione classici, abbiamo voluto cercare di approfondire quelle che potevano essere le vere problematiche, o comunque cercare di capire perché ci siamo trovati a questo punto, perché ci siamo arrivati a questo punto. E quindi abbiamo organizzato appunto questo miniciclo che inizia stasera con il professor Giorgio Cattei e continuerà poi venerdì prossimo, sempre in questo luogo, con Guido Viale. E diciamo che c'è anche una appendice esterna fatta dagli amici del Manifesto, che continuerà anche il 14 giugno in Piazza Pomposa con la presentazione del libro Finanza e Capitalismo di Luciano Gallino. Ci sarà Luciano Gallino stesso a parlare. Dunque, allora, intanto una cosa, volevo dire, i nostri titoli di queste serate, non lo nego, sono schierati, cioè nel senso, intitolare la serata su una crisi, chi l'ha voluta e chi la paga, vuol dire comunque pensare, ovvero paura che questa crisi in realtà sia una situazione generata, che non sia poi completamente inevitabile, e che poi soprattutto dia delle conseguenze che vengano a gravare su determinati gruppi di persone, determinate classi sociali. E appunto da questa, su questa idea qua partiamo con questa analisi storica che vorremmo fare stasera. Vorremmo continuare cercando la prossima, anche, a partire anche da stasera, ma continuando nel prossimo incontro, a provare a dare anche delle, non dico delle risposte perché probabilmente non ne siamo capaci, però comunque di dare delle idee o degli spunti che possano essere alternativi soprattutto alle risposte che ci stanno dando adesso con queste iniziative tutte tendenti ai tagli, sacrifici, che poi vengono poi, si stanno estendendo sempre come un'ulteriore lesione, o comunque come un'ulteriore difficoltà per le persone a continuare a sopravvivere certe volte. Quindi da queste considerazioni noi siamo partiti, da queste considerazioni noi abbiamo organizzato questi incontri, e direi che a questo punto io lascerei anche la parola per il professor Giorgio Cattei per iniziare la sua relazione.
Sì. Ecco, dunque, sono docente alla Facoltà di Economia di Bologna e mi permetto di parlare di questo argomento perché da un po' di anni lo sto seguendo. Ho pubblicato due piccoli interventi, uno sulla crisi del 2008, pagherete caro, pagherete tutto, pagherete cash, il che si sta infatti verificando, e adesso c'è quest'altra questione della questa crisi grande, quella che ho chiamato la grande guerra dei rating. Perché guerra e non più crisi? Allora parlavo di crisi, adesso invece parlo di guerra. Perché, ecco, appunto, come sentivo prima, e non era preordinato, non ci siamo conosciuti 5 minuti fa, ecco, non sono convinto che questa crisi non è affatto una crisi di origine naturale, ma è una crisi provocata che risponde a precise esigenze economiche. Si tratta semplicemente di riconoscere, prima di tutto, non semplicemente, di riconoscerle e di andare a vedere qualcosa ci sta dietro. Ecco, c'è un progetto dietro questa crisi. No, progetto, c'è una guerra. C'è una guerra di cui ho cercato di vedere le ragioni In Occidente le guerre non si possono più fare militarmente, scordiamocelo, da quando è arrivata la bomba atomica, le guerre tra quelle che una volta avremmo chiamato gli imperialismi concorrenti non si possono più fare con eserciti e quant'altro. Si fanno, sono guerre finanziarie, e le guerre finanziarie sono, ce ne stiamo lentamente accorgendo, altrettanto sanguinose quanto le guerre tradizionali, un po' meno, d'accordo, però le vittime ci sono comunque. Ecco dunque, allora parliamo delle guerre. Beh, allora qui ho bisogno, la mia interpretazione sarà quindi economica, questo è evidente, generale, cioè la questione non riguarda, non è confinata all'Italia. Ecco, certo, l'Italia ci siamo dentro, ma stravalica bene la nostra condizione. È una situazione che riguarda tutto l'Occidente, il male è lì. Bene, e qual è questo male? Se mi date un minimo di attenzione, comincerò assolutamente in astratto, salvo poi dopo entrare poi nel contesto di quello che ci sta verificando, perché la mia è un'interpretazione compatta, cioè proprio una roba analitica, teorica, come si sarebbe detto una volta, strutturale, chiamatela come volete, in cui gli elementi individuali, singolari, eccetera, intervengono ma soltanto alla fine. Ecco, allora bisogna cominciare a ragionare a partire da questo fatto, ma come si produce? Ecco, vabbè, per produrre io ho bisogno di capire, ecco, mi sono permesso di farmi dare una lavagnetta per scrivere due cose, ma che servono semplicemente per memorizzare quei quattro concetti che non sono soltanto così a chiacchiera, ma devono essere focalizzati, ricordati con evidenza. Ecco, per produrre io ho bisogno di capitale, chiamiamolo K. Bene, questo capitale come può essere? Questo capitale può essere o proprio, cioè mio, lo metto dentro io, oppure, e lo sapete benissimo, di finanziamento bancario, cioè vado in banca, mi faccio dare i soldi. Bene, ora c'è questa cosa curiosa, che oggi la gran parte della produzione viene finanziata con credito, non col capitale proprio. C'ho qua l'ultimo dato curiosissimo. Ecco, in Italia, e così capiamo subito la nostra debolezza, la prima debolezza strutturale, la percentuale di capitale di debito sul capitale proprio è l'88%. Cioè cosa vuol dire? Che su 100 di capitale 12 è degli imprenditori, 88 è delle banche, il che vuol dire nostro. Cioè la cosa allucinante è che noi finanziamo la produzione capitalistica di cui guadagnano poi profitti gli imprenditori. Tanto per farvi fare un riferimento, in Francia noi abbiamo l'88%, in Francia è il 70%. Ecco, quindi, ma facciamo un esempio esagerato. Immaginiamo un sistema industriale che produce solo col finanziamento. Ecco, con finanziamento. Bene, c'è una, quindi non ci mettiamo neanche un quattrino, i soldi ce li danno le banche. Cioè, immaginate, è la società che finanzia, cioè noi tutti quanti, che attraverso l'intermediazione della banca finanziamo la produzione. Bene, a questo punto si ottiene quello che è il profitto, o meglio, quello che gli economisti chiamano in termini percentuali un saggio del profitto, chiamiamolo R, rate of profit. Bene, esiste una teoria, non posso farvi passaggi, ma ci sono, semplici, ma comunque non stiamo a perdere tempo. Esiste una teoria, la teoria del circuito monetario, che spiega che il saggio del profitto, cioè perché, premetto una cosa, con questi finanziamenti abbiamo i capitali, produciamo le merci. Però c'è un problema, ecco, questo bisogna ricordarselo, ecco la novità della teoria del circuito monetario. Le merci vanno anche vendute, per cui ci vuole, devono incontrare della moneta. Bene, perché altrimenti se io produco e non c'è nessuno che mi compra le merci, abbiamo dei problemi. Bene, se mettiamo insieme il problema, il saggio del profitto, non è altro che quello che guadagnano poi le imprese, non è altro che la risultanza di quello che riescono a far produrre i lavoratori. Una volta si sarebbe detto lo sfruttamento, ma sembra che non si possa più dire perché non è politicamente corretto. Vabbè, lo chiamiamo sfruttamento lo stesso. Sfruttiamo i lavoratori, otteniamo il saggio del profitto, ma non basta, no, non basta, perché questo, le merci prodotte vanno vendute, per dopodiché soltanto se le vendo riesco a monetizzare il profitto, cioè a trasformare quelle merci che sono risultate dallo sfruttamento dei lavoratori in denaro, e dopodiché ci guadagno. Bene, allora, questa teoria monetaria questa teoria del circuito monetario mi ha attirato fuori, ed è una cosa recente, immaginate, è una teoria degli anni 90-2000, bene, è venuta fuori che tenendo conto sia della produzione, dello sfruttamento alla Marx, tanto per fare un nome, ma aggiungendoci anche il problema che poi le merci vanno vendute, e Marx lì su quella cosa lì non aveva glissato, perché a quell'epoca le merci comunque si vendevano, non c'era un problema, bene, viene fuori che il saggio del profitto deriva, è pari a un rapporto, quindi dipende da un rapporto in cui a denominatore c'è quel finanziamento che le banche hanno concesso alle imprese. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che più le banche finanziano le imprese, più il saggio di profitto diminuisce, intuitivamente lo si capisce, più le imprese vanno, ricorrono alle banche per avere quattrini, per fare la produzione, meno guadagneranno, banale, perché dovranno pagare gli interessi. Ecco. Bene, ma la cosa divertente di questo è che a numeratore ci vuole un debito. Cioè, ma allora diventa una cosa curiosa, se il finanziamento delle banche c'è, e quindi mi comprime il saggio del profitto, per rialzarlo occorre un debito. Bene, questo debito occorre quindi la necessità in un sistema capitalistico moderno che produce mediante finanziamento bancario alle imprese che ci sia un debito, ci sia una massa di gente che compra le merci a debito. Questa massa di questo debito si divide a sua volta in due tipi. Può essere il debito delle famiglie, e quindi è necessario che le famiglie si indebitino, oppure il debito dello Stato. Ma allora voi capite che qua il giochino è molto più complesso, perché in un sistema, qui lo schemino è molto esagerato, d'accordo, non ci sono altre, è ridotto proprio all'osso, ecco, però mi fa capire che ci sono tre elementi curiosi che giocano attorno alla redditività del sistema, e cioè l'indebitamento delle imprese. Le imprese devono fare debito presso le banche, le famiglie devono fare debito presso le banche, lo Stato deve fare debito presso i cittadini o anche le banche. Ecco, la cosa curiosa è questa, è che se c'è finanziamento bancario alle imprese, ci deve essere debito delle famiglie e dello Stato, e so anche di quanto, perché se il saggio di profitto deve essere maggiore di zero, ovvio, nessuno, è impossibile che un sistema economico proceda con un saggio di profitto uguale a zero, bene, affinché ci siano, questo, la cosa tragica è che, adesso, perché ci tengo a dirvi, a perdere tempo per parlare della crisi e tirar fuori questo straccio di teoria, perché è importantissima e non la sa nessuno, perché è assolutamente inedita, è una teoria di frontiera, perché cosa mi dice? Che affinché il saggio del profitto sia positivo, cioè affinché le imprese guadagnino, occorre che il numeratore sia maggiore del denominatore, cioè che il debito delle famiglie e delle imprese sia maggiore del finanziamento. E cosa vuol dire questo? Che se il debito delle famiglie e delle imprese cala, cala il saggio del profitto, e se noi volessimo al limite ridurre, portare a zero il debito delle famiglie e dello Stato, immaginate zero qua. Bene. Il finanziamento bancario alle imprese deve essere zero. Si chiama credit crunch, è quello che stanno facendo. Dopodiché i padroncini sono tutti arrabbiati e dicono: ma perché non mi danno più le banche non mi danno più le imprese? Perché sta operando questa roba qua? Perché quando qualcuno sta lì a dire bisogna che lo Stato rientri dal suo debito, bisogna che le famiglie rientrino dai loro debiti, stanno invocando che le banche non diano più soldi alle imprese. Bene, ho capito. Abbiamo un casino per cui ci sono banche, ci sono debito delle imprese. Io l'ho chiamato finanziamento per un solo e semplice motivo, perché sta a denominatore, ecco, per voi, per distinguere il numeratore e il denominatore. Debito delle imprese, debito delle famiglie, debito dello Stato. Di quanto? E allora qua un'altra notizia che tutti quanti che non conosciamo. Mi sono trovato una tabellina per sapere di quanti sono, quant'è l'ammontare del debito di ogni nazione, di ogni, le grandi nazioni, ovvio. Debito, quale debito? Totale. No, cosa vuol dire? Vuol dire che ci ho messo dentro, no, non ci ho messo dentro, ho i dati qui, ci ha messo dentro il debito dello Stato, lo chiamano debito sovrano, ci rompono le scatole che c'è il debito sovrano, ecco, d'accordo, naturalmente si dimenticano che c'è il debito delle famiglie, il debito delle imprese anche, quello non se ne parla, eh. Diciamo, lo chiamiamo il debito privato, ecco, questo qua, lo chiamiamo debito privato, eh? Questo è privato e questo è sovrano. Bene, naturalmente ci sono paesi che hanno un debito sovrano esagerato, che non si riescono più a governare, eccetera, eccetera. Vabbè, e il debito privato? Vabbè, qui ho trovato una tabellina, sta girando, piano piano sta venendo fuori anche in altre. Debito totale come percentuale del PIL. Ecco, piano piano sto raccogliendo queste informazioni e le ho tirate fuori qua. Bene, allora vi do un po' di dati. Ecco, l'area euro, il debito totale, eh? Il debito totale. Quindi adesso avete capito, non soltanto dello Stato, ma anche delle famiglie e delle imprese. Ricordiamo che ci sono anche quelle. Allora il debito totale, diciamo area euro, eh? Area euro è il 449% del PIL. Cioè cosa vuol dire? Che il debito complessivo è 4 volte il PIL. Se il PIL è 100, questa qui è anzi più, 400. Vabbè, la Francia, 462. Madonna, di più? Beh certo, la Francia non è che se... La Spagna, ah, vabbè, Spagna, 472. Vabbè, per quello che sta bene, sta male, è ovvio, è certo. Italia, 388. Come? Ma voglio capire. C'ha meno della Francia, meno della Spagna, d'accordo, insomma. Stiamo meglio della Francia, stiamo meglio della Spagna, stiamo meglio della Francia, stiamo meglio anche della zona europea, sì. Vabbè, la Germania, vabbè, è ovvio, no, questo... La Germania... è irraggiungibile, 326, vabbè, d'accordo, lo sappiamo, sono delle formichine. E la Grecia, che è tanto chiacchierata adesso, chissà che roba, 312, meno della Germania. E l'Inghilterra, di cui nessuno parla, tutti i siti, la Gran Bretagna, preparatevi, 1153, no, voglio capire, cos'è? 1153, vabbè, ma come ci fa ad arrivare? Debito sovrano, 83, beh, quasi niente, vabbè, allora come fa ad arrivare a quella cifra lì? Perché il debito privato, banche, no, scusate, imprese e famiglie è 970% del PIL, 153. Sì, però a questo punto, voi capite, c'è, ecco, questa qui è, adesso brevemente, una scelta di percentuali per farvi capire come quell'indebitamento di prima, se facciamo la somma tutta, è enorme, questi paesi stanno, tutti i paesi stanno lavorando a debito, che poi il debito sia dello Stato, perché se l'abbiamo tutti quanti con lo Stato, dimentichiamo che ci sono altri due soggetti, anche le imprese e le famiglie. Bene, però a questo punto voi sapete che ci sono delle agenzie di rating, quelle che si chiamano agenzie di rating, che danno le pageline ai vari stati, bene, e danno dei giudizi di qualità, come le stelline per i film, per dire se il film fa schifo, se il film è buono, in modo per indirizzare, in quel caso dei film, gli spettatori, dice, senti, no, una stellina, c'è proprio un cesso, non andarci neanche, con una pallina, no, sono quattro palline, un capolavoro, eccetera, eccetera. Benissimo, ecco, anche le agenzie di rating fanno la stessa cosa. Beh, a questo punto sono andato a vedere, anche le agenzie di rating dovranno tenere conto di questa cosa qui, sì. Allora vediamo che cosa hanno dato le agenzie di rating, che valori hanno dato alla Grecia, CCC. Oh, dunque, no, se voi non lo sa, per chi non lo sa, i voti non danno i voti in numero, danno da A, tripla A, AAA è il massimo, poi dopo si va A2, A3, B, eccetera, e poi si arriva a C. CCC proprio fa schifo, spazzatura. E infatti, l'Italia? Dove sta? Vabbè, la Germania, d'accordo, vabbè, gente, dov'è la Germania? La Germania tripla A, vabbè, è ovvio. Vabbè, questo ci sto. Come, la Grecia che ha un debito complessivo minore gli dai CCC, mentre la Germania gli dai tripla A, che ne ha di più, Francia. Questo, i dati non sono aggiornati, dico, questo è a luglio 2011, a luglio 2011, la Francia tripla A. Tripla A? Tripla A, la Francia. La Spagna, che sta un po' meglio, 2A. L'Italia, allora, A, perché adesso è stata vabbè. E mettiamo il dato di allora per fare l'omogeneità. A aveva, adesso è BB. E l'Italia stava qua. Ecco. E la Gran Bretagna? La Gran Bretagna tripla A. No, voglio capire, la Gran Bretagna con 1153% di debito sul PIL, gli date la tripla A, noi che abbiamo il 388 ci date una sola, anzi adesso ci date BB? Ma allora è solmentale, eh? Allora me la spiegate. La valutazione delle banche, delle agenzie di rating, non è oggettiva, è politica, mirata. State indirizzando, naturalmente sulla base delle, così come le stelline dei recensori dei film, a seconda del numero delle stelline, poi qual è l'obiettivo di indirizzare il comportamento degli spettatori, per cui gli spettatori andranno a vedere un film con più stelline, andranno a vedere meno un film con meno stelline. Bene, altrettanto è questo, perché attraverso l'agenzia di rating si indirizzeranno i risparmiatori del mondo a comprare titoli dei pubblici e privati, perché ricordatevi, oltre ai titoli del debito suo pubblico, ci sono anche i titoli delle imprese, delle banche, di tutti quanti, ci sono i titoli privati, le obbligazioni, le azioni, c'è tutto qua. In borsa c'è tanta roba, sembra che ci sia soltanto il debito pubblico. Bene, tenendo conto di tutto, bene, a questo punto voi capite che in questa maniera le agenzie di rating indirizzano il risparmio degli investitori mondiali, perché il mondo è globalizzato, il risparmio gli economisti lo chiamano S, save all'inglese, risparmio. Beh, voi capite che questo, immaginate che qua ci sia il risparmio globale andrà verso, naturalmente, se io non sono cretino, sulla base di queste indicazioni che le agenzie di rating sono delle istituzioni che dovrebbero dare giudizi di qualità, ecco. Bene, a questo punto io cercherò di spostarmi verso i titoli che hanno la tripla A, la valutazione massima, mentre mi guarderò bene da andare verso i titoli che hanno la valutazione peggiore. No, qui adesso vi ho detto che adesso ci hanno messo a dicembre, abbiamo avuto BB, e quindi il risparmio correrà verso i titoli francesi, i titoli tedeschi naturalmente, i titoli inglesi, ma va, mentre rifugiranno, si allontaneranno, o almeno se li vogliono comprare, se vogliamo venderli, bisognerà pagarli, apprezzarli di più, dare delle condizioni migliori ai risparmiatori, cioè aumentare lo spread, pagare di più. Dai, se mi ci pigli i bot, ti diamo di più, dai. La Grecia e l'Italia. In questa tabellina ci sono altri paesi. No, è venuto, sì. La Spagna, ecco, ho dimenticato la... No, la Spagna. Spagna, sì, doppia. Ma adesso è stato... l'altro giorno Moody's l'ha declassificata anche la Spagna. C'è un solo problema. Questo è la percentuale di debito pubblico della zona euro. E qual è la valutazione della zona euro? Non c'è. Perché? Perché la zona euro non l'euro, sì, la Unione Monetaria Europea, non emette titoli propri. La novità, ecco, è l'aberrazione. Abbiamo creato un'Europa, uno Stato, una Unione Europea, che non emette titoli di espropri. Quindi i titoli invece vengono emessi dalle nazioni che compongono l'Unione Europea. Ecco. Oh, ma a questo punto mi viene l'altro problema che mi era rimasto, era questo, ma dico, ma queste agenzie di rating, voglio capire, ma no, fanno dei giudizi, cioè, rispetto a questa cosa qua, cioè, ma loro guardano soltanto il debito sovrano, ma come fanno a guardare solo il debito sovrano? Io guarderò, è una valutazione su un sistema paese, non è su un sistema, su uno Stato, sulla qualità di un governo, è il sistema paese che stiamo valutando se la Grecia tiene, se la Spagna tiene, se l'Italia tiene, e nell'Italia c'è lo Stato, ma ci sono anche i cittadini, c'è il sistema delle imprese che sta saltando, c'è il sistema delle famiglie che si stanno suicidando, e non valutiamo questo? Ah, noi guardiamo questi, cioè, allora dovete valutare anche questo, eh? Cioè, sì, allora perché fate questa valutazione qua?
Ecco, qui ci sono due condizioni, ho trovato due soluzioni. Una, molto semplice, sono cretini, sbagliano. Per favore, dai. Agenzie di rating. Dunque, agenzie di rating sono delle istituzioni che non fanno altro che prendere tutti i titoli del mondo, studiarseli, valutare se sono buoni o cattivi. No, ieri appunto ha svalutato, ha declassificato la cosa, 26 banche italiane. Banche! Non Stato! Banche!
Perché non controllano soltanto lo Stato, controllano anche le banche, 26 banche italiane, declassificate. Dopodiché cosa vuol dire?
Gente, risparmiatori, non comprate, per favore, sono titoli di merda, dai, avanti. Ecco.
Bene, a questo punto, questi qui fanno solo questo mestiere qua, non fanno altro, non hanno sportelli, non fanno nient'altro. Allora, sono questi economisti, sto lì, che studiano, eccetera, eccetera, e poi danno i loro giudizi. Domanda, allora, sbagliano? Sono così cretini? Ma dai, sei intelligente te, per favore. Te non ti... Standard & Poor's mica ti ha preso, dai. Ecco, no, certo, quindi sono bravi. Allora perché danno i giudizi così?
Perché sono figli di puttana? Ma no, ma non si può neanche dire. Ecco, non è politicamente corretto.
No, c'è un problema. Queste banche, queste istituzioni non fanno banca, non fanno altro. Fanno soltanto valutazione, come il critico cinematografico che cosa fa? Va in giro tutti i giorni, va a vedersi i film e poi fa le palline, dà le palline. Benissimo. Ecco, il problema è, come campa? Come campano queste agenzie di rating? Vengono pagate dagli enti che emettono i titoli, cioè banche, imprese, sono quelle, fondi di investimento, emettono i titoli privati, dopodiché li danno a valutare alle agenzie di rating, dopodiché la minaccia velata è questa: se non ce lo valuti bene non te ne arriva più neanche uno, non avrai più soldi. Risultato, a noi ci tratti bene, a noi, altrimenti no. Le agenzie di rating sono nel mondo grosse, sono tre, due americane, una inglese. Agenzia di rating italiana non c'è, europea non c'è. La Cina ne ha fatta una, propria, personale, si chiama Dagong, non la caga nessuno, però loro si valutano sulla base di queste. Bene. Se è così, abbiamo, ecco, voi capite, una quantità enorme di debito. Io ho fatto due fogli, però ce ne vorrebbero degli altri. Ecco, mi dispiace perché credevo di... ma mi sono... Bene, abbiamo una quantità enorme, voi capite, di debito pubblico e privato, che sta incombendo sul mondo. Ecco, e qui c'è una situazione stranissima che nessuno, pochi conoscono, è venuto fuori qualche tempo fa, e cioè che...
Un attimo, facciamo un intervento.
Ecco, l'anno 2012, perché altra cosa che a me mi ha incuriosito è questa, ma perché tutto sto casino quest'anno, non l'anno scorso, non fra un anno, perché poteva avere... No, quest'anno qua, perché? Ecco, perché questo è l'anno dei Maya, no vabbè, no. Voi sapete che il 21-12-2012, secondo il calendario Maya, qua finisce tutto, ecco, quindi preparatevi, ecco. Cioè, sarebbe l'occasione di fare veramente dei debiti, perché dopo, il cavolo che le pago nel 2013 finisce il mondo. Ecco, però, ecco, non fidarsi, ecco l'anno dei Maya, ma c'è l'anno dei Maya anche per la finanza. Ma vero? 2012, immaginate nel 2010, l'Armageddon delle borse,
Allora, nel 2012-2013, ecco, più o meno, sì, attorno a queste due date, per una serie di circostanze casuali, tutto quel debito, avete in mente tutto quel debito là, eh? Cioè con tutto questo debito enorme, vabbè, una percentuale enorme per una consistenza, per una casualità, va in scadenza. Cioè, immaginate, cioè, ne scade, ah no, c'ho le date, dunque, no, adesso, perché, vabbè, tanto ormai data l'età, ogni tanto perdo qualche colpo, però recupero perché ho scritto. Dunque, tutto il debito del mondo è stato stimato, è tutto, pubblico, privato, tutta quella cosa che vi ho raccontato per capire in che cavolo di mondo stiamo dentro, eh? Ecco, prima cosa, cercare di capire dove siamo, eh? Bene, sono 100.000 miliardi di dollari. Ragazzi, qui a pagarlo non si può fare, lo lasciamo lì, eh? Ecco, beh, però per una serie di circostanze congiunturali, cioè quello che quando è stato emesso, chi l'ha emesso, eccetera, eccetera, insomma, nell'anno 2012-2013 va in scadenza una fetta grossa, vanno in scadenza 12.000 miliardi di dollari. Cosa vuol dire? Che i titoli scadono, molto semplicemente. Per quanto? Per 12.000 miliardi di dollari! Cioè, allora, cosa vuol dire? Che mentre prima, quando il debito è in corso, io pago soltanto l'interesse, è ovvio. Cioè, poi arriva la scadenza e, okay, no, te mi paghi tutto il valore, capito? Mi restituisci quei soldi che ti ho prestato. Ecco, non soltanto l'interesse. Ecco. Bene, ecco, questo 12.000, notate, è il 12%, eh? 12% va in scadenza, ma non c'è problema, quando si va in scadenza, ma non c'è problema, ci sono, cosa si fa di solito? Immaginate, facciamo l'esempio di un affitto, va bene, io pago l'affitto, dopodiché, dice, vabbè, mi va in scadenza, arriva col contratto, scade, e a questo punto mi si pone il problema col proprietario, va bene, qual è la soluzione più semplice? Dai, ti rinnovo l'affitto, non rompere, stai buono, rinnovo, vabbè. Lo rinnovi, vabbè, 12.000 miliardi, quelli vecchi li ripigliamo dentro, ne buttiamo fuori di quelli nuovi, ecco, immaginate, a 10 anni, a 3 anni, 5 anni, dipende, e poi i creditori che hanno ricevuto indietro 12.000 miliardi, cioè cercate di capire, bisogna dare 12.000 miliardi ai creditori, perché altra cosa che si dimentica, quando c'è un debito c'è un credito, se c'è un debitore c'è un creditore, bene, quando arriva la scadenza il creditore dice vorrei indietro i miei soldini, bene, quanti sono? 12.000 miliardi, no vabbè non ti preoccupare, poi dopo tu tira fuori i titoli nuovi per 12.000 miliardi e poi te li restituisco, vabbè a questo punto, ecco lui è il mio creditore, va bene, io gli pago 12.000 miliardi, però dopodiché io gli tiro fuori, scusa guarda c'è un altro titolo così nuovo eccetera eccetera, beh, sì vabbè me lo sottoscrivi, ci mi piace, c'è migliaia indietro, per cui abbiamo fatto la differenza, anzi il titolo si è rinnovato, si è allungato, va avanti per i fatti suoi, 12.000, ecco, rinnovo, sì, però c'è un'altra alternativa, un po' pessima, che il proprietario di casa dice no, non ti rinnovo il contratto perché della casa ho bisogno io, ti do lo sfratto, succede, bene, a questo punto cosa succede, cosa vuol dire in termini di debito, vuol dire che il creditore dice sì d'accordo me li ridai, ma io non rinnovo, perché questi soldi, per i cavoli miei, cioè, beh, la casa ne ho bisogno, so, ci devo mettere mio figlio, ci voglio andare io, un cavolo, che ti frega? Ecco, benissimo, invece di rinnovo, pagamento. E allora cosa deve fare il debitore? Il debitore, ecco, nel caso dell'inquilino, devi trovarti un'altra casa, ti sbatto fuori. Nel caso dei debitori, bene, devi trovarti altri che sottoscrivono i titoli, perché io non li sottoscrivo più, t'arrangi, tu me li paghi e resti lì col cerino in mano. Bene, ora, la cosa curiosa di questa scadenza maledetta 2012-2013 che ci stiamo vivendo dentro, ecco perché tutto il casino è cominciato sul finire dell'anno scorso, precisamente da luglio 2011, improvvisamente dopo che avevano detto che l'Italia stava bene, che era un piacere, ci siamo accorti che siamo arrivati fino al punto a settembre, avete capito, se ricordiamo tutti quanti, ancora ce lo vengono a dire, no, voi non sapete su che punto, sul quale precipizio stavamo camminando, eccetera, eccetera, no, me la dovete spiegare perché il precipizio l'avete visto a settembre, non l'avete visto ad aprile. E mi dovete spiegare perché ad aprile le agenzie di rating dicevano che l'Italia era un paese solvibile. Che cosa è successo? Perché Berlusconi c'era anche prima, non è che non c'era. Ecco, allora, ecco, qual è la questione? Ci si è accorti, purtroppo, che, facendo le stime, prevedendo, eccetera, eccetera, che sono 12.000 miliardi, va bene, una parte verrà rinnovata, sicuro, quindi tranquillo, vabbè, non tutta, cioè una parte va pagata. Immagino, sparo una cifra, ma è qui, no, qui non ci sono dati, mettiamo caso, 90%. Rinnovo, 10% va pagato. Sai cosa vuol dire? Che il 90% dei titoli andranno in scadenza e verranno rinnovati, cioè risottoscritti dai creditori. E quindi si riproducono. Ci saranno 10% di titoli che devono essere pagati e devono togliersi dal mercato, dalla borsa. Bene, allora voi capite se è così. Qui c'è un cerino, si tratta di sapere in mano di chi va il cerino. E allora qua bisogna introdurre un'altra differenza. Bene, e cioè che il debito, adesso lo sapete, c'è il debito privato e il debito pubblico. Vi ho già spiegato, debito privato che sono banche, anche le banche fanno debito e mettono titoli. Ecco, l'Unicredit so, per esempio, che è una che si è molto lanciata nelle sue obbligazioni. Mi telefonavano a dire, professore, perché non sottoscrive i nostri titoli? Dico, no, almeno metti lei i soldi, lei non può tenere i soldi così, devi investirli in qualche modo. Dico, guarda, dove? Si in borsa? Dico, non mi fido per niente la borsa. No, ma le nostre obbligazioni, Unicredit, obbligazioni, ma siete fuori dai coppi, ma sono obbligazioni, ma lei è scema. Appunto, debito privato e debito pubblico. Va bene, adesso avete capito che c'è questa distinzione. Ecco, spero di avervela fatta capire, che è una distinzione cruciale, importante. Sì, ma c'è un'altra distinzione importante. C'è un debito americano e un debito europeo. Ma allora se è così, c'è il debito privato americano, c'è il debito privato, parlo dei due perché sono i più grossi, ecco. La Cina, no, la Cina è creditrice, è in avanzo, quindi ha così soldi a tutto spiano. Poi c'è un... Ecco, no, scusate, ho sbagliato qua. Debito privato americano-europeo, debito pubblico americano, ecco, ho sbagliato a fare, a scrivere, europeo. Ecco. Allora voi vedete, ci sono quattro caselle. Il debito privato degli americani e degli europei, cioè immaginate le banche e le imprese americane e le banche e imprese europee. Poi ci sono, c'è il debito sovrano, il debito dello Stato americano e il debito dello Stato europeo. Bene, a questo punto il discorso, se è vero il discorso di prima, dice chi è che, dunque, sono in quattro fette, vabbè, una deve rimanere fuori gioco, bisogna decidere chi è che si sacrifica. Allora, voi capite, com'è le agenzie di rating? Le agenzie di rating sono pagate da chi? Dalle imprese, dalle banche internazionali, grosse cose, quelli lì. Quelli che si riuniscono, sì, ecco, quelli che si riuniscono in quelle famose cene, ecco, sono, ci sono queste riunioni. Che si riuniscono a Wall Street, fare delle cene, e così i banchieri decidono la speculazione. Ci sono i rappresentanti della Morgan Stanley, della JP Morgan, della Goldman Sachs, ecco, nove banchieri. Si riuniscono, ecco, l'ultima che è nota è, perché poi sono così sfacciati, che poi la notizia di queste cene passa sui giornali finanziari, per esempio sul Wall Street Journal. Ecco, l'ultima che io conosco è venuta a dicembre del 2010, hanno fatto una cena, si sono mangiati un branzino, perché si chiama la cena del branzino, e hanno deciso di fare delle cose nel 2011. Adesso ci troviamo, cosa facciamo? Ecco, benissimo. Ecco, questo per farvi, cioè, sei un po' così prevenuto. Allora mi sono preso una dichiarazione di Helmut Schmidt, che vi ricordate è stato cancelliere della Germania dal 74 all'82, che ha scritto questo: alcune migliaia di operatori della finanza degli Stati Uniti e in Europa e inoltre alcune agenzie di rating hanno preso in ostaggio in Europa i governi politicamente responsabili. Negli anni 2008-2009 i governi di tutto il mondo hanno salvato le banche con garanzie e col denaro dei contribuenti, ma già dal 2010 questo branco di manager della finanza, super intelligenti e allo stesso tempo inclini alla psicosi, ha ripreso il suo gioco sui profitti. Un pericolo mortale. Bene, questi cosa hanno deciso? Hanno deciso, dice qua, gente, allora, il debito, la situazione del debito è questa. Una parte non deve essere pagata, quindi non deve essere rinnovata. Allora chi si rinnova sta tranquillo, chi non si rinnova rimane col cistrino alla mano. Bene, chi si strina alla mano? Dunque chi erano questi? Banchieri, privati. Benissimo, il debito privato si salva, sia americano che europeo. Vabbè, il cerino e passa al debito sovrano, al debito pubblico. Chi si strina è lo Stato, non sono i privati. Cioè chi deve restituire i soldi è lo Stato, sono gli Stati, non i privati. Vabbè, ma gli Stati sono Stati Uniti ed Europa. Bene, allora se voi vi... Non, io lo ricordo in questo librino, l'abbiamo già dimenticato, da gennaio a luglio ad agosto 2011 c'è uno scontro fortissimo per far pagare il debito pubblico americano. Risultato: Obama vince, viene declassificato, le agenzie di rating abbassano il titolo, il rating, però Obama ce la fa, si salva, è rinnovato. Ma allora ho capito, il cerino resta al debito sovrano europeo. Cioè, coloro che dovranno sacrificarsi, cioè pagare il debito ai creditori, sono gli Stati europei. Piano, è il governo dell'Europa. No, perché? Perché il governo dell'Europa non esiste. E il debito pubblico europeo, ve l'ho detto prima, non c'è. Cioè, il debito europeo non c'è. Ma cosa c'è allora? C'è il debito sovrano o pubblico dei singoli stati. E allora li mettiamo. Francia, Germania, mettiamo i principali, ovvio, ci sono tutti, ecco, ci sono questi. C'è il debito francese, il debito tedesco, il debito dell'Italia, il debito della Spagna, il debito dell'Irlanda, il debito del Portogallo, il debito della Grecia. Ah, ho capito. Allora, abbiamo detto, è questa la parte di debito pubblico che va sacrificato, no, che va pagato, va restituito. Dovete pagare, pagheremo caro, pagheremo tutto, pagheremo cash. Bene, questi, tutti, no, piano, questi sono debiti separati, Ecco, e abbiamo scoperto che non sono tutti questi paesi tutti uguali. Questi, c'è una riga qua. Questi qui, mettendoli in ordine, eccetera, eccetera, in un certo ordine, Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia, Spagna, danno la sigla PIGS. Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia, Spagna, che vuol dire in inglese maiali. Ah, ma allora ci sono i paesi, in Europa ci sono i paesi maiali e i paesi non maiali, anzi maiali con due i perché ci sta dentro anche l'Italia. Ecco, una delle novità più sconvolgenti è avere scoperto che anche l'Italia era maiala. È maiala l'Italia, mi dispiace. Ecco, Francia e Germania non sono maiale, no. Cosa vuol dire? Ecco, ma allora sono i paesi maiali che dovranno pagare. Torniamo qui. Chi deve pagare non è il debito, per chi dovrà restituire i soldi ricevuti a credito. Vi abbiamo dato dei soldi a credito, mo li dovete restituire.
non certo i debitori privati, non certo il debitore americano, pubblico americano, il debitore pubblico europeo, no, il debitore pubblico maiale, sono quelli che devono essere sacrificati. 9 maggio 2010, era tutto previsto. Cioè, a me è la cosa che mi fa girare, appunto, questa cosa qua, perché io ho la mania di ritagliare gli articoli di giornale, poi ogni tanto li vado a riprendere, e a questo punto mi scopro, ma no, me l'avevano già detto, ma perché non ce ne siamo accorti in tempo? 9 maggio 2010, Atene, Lisbona e poi Eurolandia, tutti i bersagli della speculazione. Cosa stava per succedere venerdì e cosa potrebbe ancora accadere? Atene, Lisbona e poi Eurolandia, appunto, l'avevano già detta. Adesso a voi ve la facciamo pagare tutta sta roba qua. Ma cosa sono i paesi maiali? Allora cos'è? Vabbè, ma perché noi siamo maiali, invece quei due là non sono maiali? Allora, su questa storia c'è stato un grosso dibattito che si sta forse chiarendo finalmente adesso, perché tutti hanno detto i paesi maiali sono quelli che hanno un debito sovrano spaventoso, è un debito pubblico eccezionale, eccetera, eccetera. Benissimo, bene, allora viene fuori che il Belgio ha un debito pubblico superiore al nostro, ma maiale non è. E allora? Non è quel criterio lì. Ecco, è una balla di dire che i paesi maiali sono i paesi che hanno più debito pubblico. I paesi maiali sono quelli che, finalmente è venuto fuori la questione, sono quelli che importano più di quanto esportano. Cioè, i paesi maiali sono quelli in cui le importazioni sono maggiori delle esportazioni. Non esportano a sufficienza, però devono importare, se non altro pensate per l'energia, per il petrolio, eccetera, eccetera. Vabbè, d'accordo, ma voglio capire, se le esportazioni, se le importazioni sono maggiori delle importazioni, io ai paesi, mentre i paesi non maiali sono quegli altri, i paesi non maiali sono quelli che esportano e le esportazioni hanno maggiori delle importazioni. Bene, a questo punto cosa vuol dire? Che i paesi maiali importano dai paesi non maiali. Bene, a questo punto però, siccome c'è un deficit, lo pagano, devono, la differenza la devi pagare in moneta. E infatti i paesi maiali pagano la differenza in moneta. Ecco, qui una novità, ecco la novità. Una volta avrebbero pagato con le loro monete nazionali, avrebbero pagato con le dracme, che so, le scudo portoghese, che so, la lira italiana, quelle cavolo lì, tutte con ognuna con le sue monete. Certo, a questo punto avrebbero ricevuto i paesi creditori, per chiarirci subito, questi sono i paesi debitori. E questi sono i paesi creditori. Ecco, così cominciamo a capirci, stringiamo l'argomento. Ecco, bene, avrebbero pagato i paesi debitori, avrebbero pagato con le loro monete, più o meno con la liretta, dice, ma poi la svalutiamo, dopo ti freghiamo, guarda che se te li prendi, se prendi le nostre monete, a questo punto poi ti faccio la svalutazione. Ricordatevi, ci ricordiamo, a 20 anni fa, nel 92, il governo Amato ha fatto una svalutazione della lira del 40%, se uno aveva una lira all'estero, dopo un po' gli valeva il 40% in meno. Ecco, no, ci abbiamo l'euro, te mi paghi in euro, moneta fissa, e non me la svaluti più, perché nella stupidità i paesi maiali hanno rinunciato al potere di manovrare la moneta, l'hanno ceduta alla Banca Centrale Europea, il potere monetario, tutti contenti, siamo in Europa, Dio buono, come si chiama, fa l'inno alla gioia, grande, siamo europei, gli italiani per primi, benissimo, abbiamo rinunciato a manovrare, a fare una politica di cambio, attribuendo la politica di cambio alla Banca Centrale, Francoforte, benissimo, quindi non abbiamo più la manovra, possiamo più svalutare, dopodiché i soldi vanno ai creditori, abbiamo importato, ci danno delle merci, Francia e Germania, ma avete visto quante merci compriamo che sono di produzione francese, inglese e tedesca? In farmacia, quasi tutto tedesco, andiamo in magazzini, ai supermarket, quanti prodotti francesi? È tutta roba che viene importata, perché? Perché non la produciamo più noi. Abbiamo smesso di produrla e quindi dobbiamo importarla.
Dopodiché però paghiamo, e paghiamo naturalmente, la differenza la paghiamo in euro. A questo punto i creditori hanno degli euro, ma che cavolo me ne frega a me di avere delle monete, scusate se ho delle monete in tasca, cosa mi serve? Nulla! Appunto, cosa fanno questi maiali? No, questi veri maiali, non questi, i maiali con i sole. Ecco, questi qua prendono questi euro e dice, scusate, voi tirate ben fuori dei titoli, dei bot, o così via. Noi vi restituiamo gli euro e noi ci prendiamo i bot. E sui bot ci date gli interessi. È bellissimo, perché così il paese maiale ci ha dato le merci, noi gli abbiamo dati gli euro, lui ci restituisce gli euro, noi gli diamo il bot e noi gli paghiamo anche l'interesse su quei bot. Eh? Sì, ma adesso è arrivato il momento, adesso paesi maiali ce li ripagate questi bot. Come hanno fatto? Dunque qui parliamo dell'Italia, perché è stato esemplare. Improvvisamente si sono accorti. Torniamo. Debito privato rinnovato. Rinnovo. Debito americano, rinnovo. Debito europeo, pagamento subito, immediato, no, piano, non tu subito. I PIGS, nei PIGS c'è Italia. Italia, devi restituire, devi pagare. Non ti rinnoviamo niente, devi restituire. E questo quando si è verificato? Questo si è verificato il 5 di agosto 2011, con una lettera che poi è stata pubblicata soltanto alla fine di settembre, personale al Presidente del Consiglio Berlusconi, ad opera di Jean-Claude Trichet, allora Presidente della BCE, e di Mario Draghi, che era candidato a sostituirlo. Caro Primo Ministro, il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea il 4 agosto ha discusso la situazione dei mercati di titoli di Stato italiani e il Consiglio Direttivo ritiene che sia necessaria un'azione pressante da parte delle autorità italiane per ristabilire la fiducia degli investitori. Dovete pagare.
Risolvo, vi salto i pezzi,
Il governo italiano ha deciso di mirare al pareggio di bilancio nel 2014 e a questo scopo ha introdotto un pacchetto di misure. Sono passi importanti, ma non sono sufficienti. Il governo ha l'esigenza di assumere misure immediate e decise per assicurare la sostenibilità della finanza pubblica. Ulteriori correzioni del bilancio sono necessarie. No, cercate di capire, non è il Parlamento italiano questo, questa è la Banca Centrale Europea con dentro quel santuomo che si chiama Mario Draghi. Dopo cerchiamo di capire perché Mario Draghi. Riteniamo essenziale per le autorità italiane anticipare di almeno un anno il calendario di entrata in vigore delle misure adottate nel pacchetto del luglio 2011. L'obiettivo dovrebbe essere un deficit migliore di quanto previsto fin qui nel 2011. Un fabbisogno netto dell'1% nel 2012 e il bilancio in pareggio nel 2013 principalmente attraverso tagli di spesa. Già detto, ce l'hanno ordinato. È possibile intervenire ulteriormente nel sistema pensionistico, rendendo più rigorosi i criteri di idoneità per le pensioni di anzianità e riportando l'età del ritiro delle donne nel settore privato in linea con quello stabilito per il settore pubblico. Ma scusa, voglio capire, ma abbiamo la sovranità oppure no? Il governo dovrebbe valutare anche una riduzione significativa dei costi del pubblico impiego, rafforzando le regole per il turnover e, se necessario, riducendo gli stipendi. Non meravigliatevi se poi lo fanno.
Vista la gravità della attuale situazione sui mercati finanziari, consideriamo cruciale che tutte le azioni elencate nelle suddette sezioni 1 e 2 siano prese il più possibile per decreto legge, seguito da ratifica parlamentare entro la fine di settembre 2011. Sarebbe appropriata anche una riforma costituzionale che renda più stringenti le regole di bilancio. Con la migliore considerazione, Mario Draghi, Jean-Claude Trichet.
Questa l'abbiamo letta 2 mesi dopo. È arrivata personale a Berlusconi.
Berlusconi? Ecco, no. La voce si sapeva, la lettera, ma l'iniziativa si sapeva. La BCE ha commissariato l'Italia. O fai così o poi meno. Beh, a questo punto la cosa bisogna dirlo, poi poverino. Ecco,
Berlusconi ha cercato di fare, come al solito, il furbo. Vabbè, sì, d'accordo, la faremo, d'accordo. Passano le scadenze. Sì, settembre, d'accordo. Cos'è che dicevate entro settembre? Vabbè, ci arriviamo, tranquilli, piano, un po' alla volta, gli italiani sono un po' sì. No, basta. Te ne devi andare. Perché non sei affidabile.
Le accuse di Angela Merkel al vertice di Cannes.
Silvio, l'euro è in crisi per colpa tua.
Merkel chiese via Berlusconi. Ha telefonato a Napolitano e gli ha detto caccialo via.
Napolitano ha smentito. Dove viene questa notizia qua? Il Wall Street Journal.
Angela Merkel telefonò a Giorgio Napolitano da Berlino nella fredda sera del 20 ottobre.
Questo aveva fatto il furbasso, doveva fare tutti quei provvedimenti entro settembre, ha fatto il pessimosito. Poi chi se... Sì, d'accordo. Proprio tipico degli italiani. Vabbè, poi facciamo un po'. Sì, d'accordo, va bene. Ecco. No, questa... immaginate la tedesca, la crucca. No. Dov'è? 20 ottobre. Basta.
Sfratto! Io gli do lo sfratto a quell'inquilino lì. Angela Merkel telefonò a Giorgio Napolitano da Berlino nella fredda sera del 20 ottobre e gli chiese di fare il possibile per avviare un dopo Berlusconi. Gli chiede, con modi diplomatici, di sostituire il capo di governo. Napolitano comincia, questo è il Wall Street Journal, mostra di aver ricevuto il messaggio e comincia a sondare i partiti sull'appoggio di un nuovo governo, il risultato lo sappiamo tutti, viene fuori Mario Monti. E chi è Mario Monti? No, perché dobbiamo sapere le cose.
Mario Monti aveva lavorato per la Goldman Sachs. È stato il responsabile europeo della Goldman Sachs. Hanno messo un loro uomo a capo del governo italiano. Vabbè, madonna. Sì, no, ma ha fatto di peggio. Perché alla BCE Mario Draghi è stato un dipendente della Goldman Sachs.
Ce ne sono tantissimi, qua c'è l'elenco, da Rubin, tutti gli uomini del Government Sachs.
Io italiani ne abbiamo 4 di uomini della Goldman Sachs, adesso 2 li conoscete, che hanno lavorato per la Goldman Sachs e una di quelle che fanno, dov'è? Là, la cena del branzino, c'eri anche te? Nella cena del branzino, come no? Certo, c'ero lì, ero capotavola. ecco, sì, eccolo qua. Ecco, i protagonisti della cena del branzino, Morgan Stanley, JP Morgan Chase, JP Morgan e Goldman Sachs, è considerata tra le più prestigiose banche d'affari, tra le sue specializzazioni, i derivati e le azioni ad alto rischio, oh yes, senza rete, e cacchio,
bravi, consulenti della Goldman Sachs sono stati italiani, Mario Draghi, Mario Monti, Romano Prodi, e Gianni Letta. Ma vabbè, allora comunque si cadeva lì, cioè voglio capire. Non c'erano alternative. Cosa rimane? Bersani? Bene, d'accordo. A questo punto, no, leggete, ecco i giornali. Nuriel Rubini, che è un commentatore economico importante, scrive su Repubblica, eccetera, bravissimo economista, ma appunto, è questo qui, gente, è la voce del padrone. Oh, finalmente. Cacciato via Berlusconi, fatto il governo, io l'ho chiamato Goldman Sachs, ora siete diventati credibili, ma dovete tagliare il debito almeno del 25%. Cioè? Avete un debito del 120% sul PIL, un quarto, lo dovete restituire,
il più presto possibile. Lo dovete pagare.
E noi non ci stiamo.
Non ci state? Bene, allora voi ve lo costringiamo, perché applichiamo quello che è stato chiamato, è in corso di ratifica, eh?
No, è cosa curiosa, l'hanno già fatto.
I governi l'hanno già firmato. Deve essere ratificato dal Parlamento. Quello l'avete sentito, il Fiscal Compact. Allora, il Fiscal Compact, allora sono andato a guardarlo, dico, Dio buono, questo, tutti obbedienti, a marzo hanno firmato il Fiscal Compact. E che cos'è? Che cos'è sto Fiscal Compact? Il Fiscal Compact c'ha due meccanismi. Uno, il bilancio deve essere in pareggio. Cioè, cosa vuol dire? Che le entrate dello Stato devono essere uguali alle spese.
Bilancio in pareggio. Cioè, debito statale uguale, no, deficit, scusate, no, questo è il deficit. Deficit statale uguale a zero. Naturalmente, se il deficit statale è uguale a zero, il debito non cresce più. Cosa vuol dire questo? Vuol dire molto semplicemente che se volete avere le tasse, se volete avere delle spese sociali, pubbliche, dovete pagare le tasse. Se non volete pagare le tasse, perderete le spese pubbliche, non c'è possibilità. Ecco. Quindi basta. Non pensate che lo Stato possa finanziare la spesa pubblica andando in deficit e quindi a debito. Tutto quello che riceverete dallo Stato lo dovete pagare. Bene, a partire, lo sappiamo, la prima casa, IMU. Rimpiangerete Berlusconi che ti tolse la prima casa, l'ICI sulla prima casa, perché ce la faranno pagare con la rivalutazione del catasto, per cui ci arriverà. Io la mia impressione, ve la dico qui, non sono un econometrico, ma mi sa, scordatevi la tredicesima a dicembre verrà sequestrata integralmente dallo Stato per pagare l'IMU. Quindi se qualcuno contava sulla tredicesima, che so, per ripianarsi un debito, eccetera, eccetera, o fare qualche cosa, scordatevelo. Quella verrà tutta confiscata.
Bene, vabbè, questa qui, d'accordo, vabbè, bisogna questa. No. Questa è una. Nel Fiscal Compact c'è un'altra cosa che tutti tacciono. Dunque, noi abbiamo il 120% del PIL, il debito nostro è il 120% del PIL. Va bene? Ecco. La regola di Maastricht, se qualcuno di voi se la ricorderà, è che il PIL avrebbe dovuto essere del 60%, sopra chi aveva oltre il 60% non avrebbe dovuto neanche entrare dentro il patto di Maastricht, ecco. Però dice no, vabbè, fa dentro lo stesso, dai, vabbè, bene, 60%, bene, quindi cosa abbiamo? Abbiamo che il 60%, noi siamo, come si dice, eccedenti per il 60% del PIL, eh? Bene, entro 5 anni quel 60% va portato a zero. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che in 5 anni, 5, sì, no, sì, 5% là, certo, no, no. Il PIL deve essere ridotto annualmente di un ventesimo della differenza tra il rapporto debito-PIL corrente e obiettivo del sì del 60%. Un ventesimo all'anno. Io l'ho trovato 5, comunque adesso vabbè. Non è comunque la questione. Ecco. Comunque la questione non è, adesso vabbè, questa è la questione, adesso no, non mi metto a fare il conto, eccetera, eccetera. Cioè, la questione è questa, cosa vuol dire per l'Italia? 40 miliardi all'anno. Cioè che l'Italia deve restituire ogni anno, pagare quella roba là, 40 miliardi. Ma siccome ha l'obbligo di pareggio in bilancio, vuol dire che il bilancio da qui ai prossimi anni parte ogni anno con meno 40 miliardi di debito da restituire, per cui bisognerà fare manovre per 40 miliardi senza spendere, senza poter spendere nulla, perché questi sono i soldi che devono essere restituiti ai nostri creditori.
Un ventesimo l'anno. Esatto, qui dice appunto, fino ad oggi, ecco, e siccome, ovvero 48 miliardi l'anno.
Per cui, preparatevi, sappiamo quello che ci aspetta.
40 miliardi, 40, 40, 48, quello che è,
da pagare, lo sappiamo già subito. Ecco la manovra di Monti.
Allora adesso, ecco, le tasse del governo Monti, ce le ho qua, perché le abbiamo dimenticate. Allora, arrotondo. Per il 2012 sono previste maggiori tasse per 20.000, dunque cos'è? Milioni di 20 miliardi, va bene, milioni di euro sono 20 miliardi.
2013-2014. Nel 2013 saranno 32. Nel 2014 saranno 35. Per un totale di 87 milioni, scusate, miliardi.
Allora, ma come andrà a finire? Qualcuno ha fatto i conti. E ve lo do così per tirarvi un po' su di morale, ecco perché, no, è morale, semplicemente per sapere di che morte dobbiamo morire.
Perché voglio sapere, se il dottore mi dice che c'ho un cancro, vabbè, quanto tempo, così almeno posso fare quello che vuoi.
Bene, questo è un articolo pubblicato sulla La Voce Info, e quella, non so se qualcuno lo conosce, è quel... giornale elettronico, la rivista elettronica di Tito Boeri,
sarà recessione e sarà grave,
perché a queste condizioni, tenendo conto di tutto, dell'effetto della manovra, l'impatto delle manovre di consolidamento fiscale sul PIL italiano, vabbè, questo ve la racconto, è troppo bello, nel 2012, perché questa è una mia scommessa, qui mi si dice quanto andrà giù il PIL nei prossimi anni. Quest'anno, meno 5,7%. 2013, meno 3,3%. Totale in due anni, meno 9.
Avremo un calo del PIL del 10%. Colpa di Monti?
No, poveretto, lui piglia gli ordini. Se è vero quello che come ho detto io, lui è veramente l'esecutore di una degli ordini che gli sono venuti dai club dei derivati. E il club dei derivati è: l'Italia deve pagare. Ecco, arrivata a questo punto, ecco, così sapete, e in questa maniera, no, possiamo fare una cosa carina.
Carina. Se facciamo a chi?
Soprattutto. Noi con chi siamo soprattutto indebitati? Ecco, vabbè, d'accordo, dobbiamo restituire questi soldi, ma diamo, no, a chi? Adesso qui i dati non sono aggiornati, questo è agosto 2011, 1.400 miliardi di dollari, poi sono in dollari, l'Italia ha un debito di 1.400 miliardi di dollari, valore assoluto. Francia, 511, 190 alla Germania. Mettiamoci anche la Spagna, dai, va là. Spagna ne ha 1.100. Così si capisce perché siamo uniti nella disgrazia. Alla Francia, 220. Alla Germania, 238. La Grecia è roba da ridere, allora aveva 75 miliardi alla Francia, 45 alla Germania, hanno fatto tante storie con la Grecia, adesso che arriva la Spagna la stanno cuocendo a fuoco lento,
prossimo, il terzo spiedino siamo noi, ecco,
Dopodiché,
ecco qua,
vogliamo fare un affare del genere?
Se questa è l'Europa, più o meno, ecco, questa è la Spagna, il Portogallo, i maiali, questa è l'Italia, i maiali sono questi qua,
sono le tre penisole latine,
Qua c'è la Francia, qua c'è la Germania.
Se è vero quello, la mia lettura, cosa sta succedendo? Sta succedendo che questi paesi qua devono pagare perché sono debitori, questi sono i debitori, questi sono i creditori, e in questa guerra bisogna che i debitori paghino il debito, il dovuto, in modo che il loro risparmio finisca a Framagna. Questa, che sono creditori.
Mi è capitato di usare una immagine che è vera, che ripeto anche qui, esagerata naturalmente, un po' scenica, ma esagerata.
Ecco, io mi immagino, per farvi dare l'idea, ho scritto guerra, proprio perché per me è una guerra. È giocata in altre maniere, non si usano i carri armati, non si usano più gli eserciti, si usano altre cose, si usano l'agenzia di rating, le agenzie di rating sono dei carri armati.
Ecco, nel 43-45 la Germania ha fatto qualcosa di simile sull'Europa. A maggior gloria del Terzo Reich ha razziato i paesi europei per portare mano d'opera a Berlino. Oggi sono diventati più intelligenti, non ci serve la manodopera, ci bastano i vostri soldi. E allora immagino vagoni piombati con i nostri risparmi che vadano a maggior gloria del Frank Deutsche Reich.
Mi è venuto in flash, ero a Roma, raccontavo questa storia in una piazza e a questo punto mi è venuto in mente che prima della grande, come si dice, razzia che portò poi gli ebrei romani ai campi di sterminio, prima i tedeschi fecero una cosa, imposero loro di pagare la loro sopravvivenza, e loro pagarono, e l'oro di Roma andò a Berlino. Non gli interessano più gli ebrei o gli esseri umani, interessano i soldi.